Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Venerdì Santo, la crocifissione, la morte e la deposizione dalla croce. Quattro nerboruti uomini che per l'aspetto mi paiono giudei, e giudei degni della croce più dei condannati, certo della stessa categoria dei flagellatori, saltano da un sentiero sul luogo del supplizio. Sono vestiti di tuniche corte e sbracciate, ed hanno in mano chiodi, martelli e funi, che mostrano con lazzi ai tre condannati. La folla si agita in un delirio crudele. Il centurione offre a Gesù l'anfora perché beva la mistura anestetica di vino mirrato, ma Gesù la rifiuta. I due ladroni invece ne bevono molta. Poi l'anfora, dall'ampia bocca svasata, viene posta presso un grosso sasso, quasi sullo scrimolo della cima. Viene dato l'ordine ai condannati di spogliarsi. I due ladroni lo fanno senza nessun pudore, anzi, si divertono a fare atti osceni verso la folla e specie verso il gruppo sacerdotale, tutto candido nelle sue vesti di lino, e che piano piano è tornato sulla piazzetta più bassa, usando della sua qualità per insinuarsi lì. Ai sacerdoti si sono uniti due o tre farisei e altri prepotenti personaggi che l'odio fa amici. E vedo persone di conoscenza, come il fariseo Giocana e Ismaele, lo scriba Sadoc, Eli di Cafarnao. I carnefici offrono tre stracci ai condannati perché se li leguino all'inguine, e i ladroni li pigliano con più orrende bestemmie. Gesù, che si spoglia lentamente per lo spasimo delle ferite, lo ricusa. Forse pensa di conservare le corte brache che ha tenuto anche nella flagellazione, ma quando gli viene detto di levarsi anche le stesse, egli tende la mano per mendicare lo straccio dei boia a difesa delle sue nudità. È proprio l'annichilito, fino a dover chiedere uno straccio ai delinquenti. Ma Maria ha visto e si è sfilata il lungo e sottile telo bianco che le vela il capo sotto al manto oscuro e nel quale ella ha già versato tanto pianto. Se lo leva senza far cadere il manto, lo dà a Giovanni perché lo porga a Longino per il figlio. Il centurione prende il velo senza fare ostacolo, e quando vede che Gesù sta per denudarsi del tutto, stando voltato non verso la folla, ma verso la parte vuota di popolo, mostrando così la sua schiena rigata di lividi e di vesciche, sanguinante di ferite aperte o dalle croste oscure, gli porge il lino materno. E Gesù lo riconosce. Se ne avvolge a più riprese il bacino, assicurandoselo per bene perché non caschi. E sul lino, fino allora solo bagnato di pianto, cadono le prime gocce di sangue perché molte delle ferite, appena coperte di coagulo, nel chinarsi per levarsi i sandali e deporre le vesti, si sono riaperte e il sangue riprende a sgorgare. Ora Gesù si volge verso la folla. e si vede così che anche il petto, le braccia, le gambe sono tutte state colpite dai flagelli. All'altezza del fegato è un enorme livido e sotto l'arco costale sinistro vi sono nette 7 righe in rilievo, terminate da 7 piccole lacerazioni sanguinanti fra un cerchio violaceo. Un colpo feroce di flagello in quella zona tanto sensibile del diaframma. I ginocchi, contusi dalle ripetute cadute, iniziate subito dopo la cattura e terminate sul calvario, sono neri di ematoma e aperti sulla rotula, specie il destro, in una vasta lacerazione sanguinante. La folla lo schernisce come in coro. «Oh, bello, il più bello dei figli degli uomini! Le figlie di Gerusalemme ti adorano!» Ed intona, con tono di salmo, «Il mio diletto è candido e rubicondo, distinto fra mille e mille! La sua testa è oro puro, i suoi capelli grappoli di palma, setosi come piuma di corvo, gli occhi son come due colombe bagnantesi ai ruscelli, non d'acqua ma di latte, nel latte della sua orbita. Le sue guance sono aiuole di aromi, le sue labbra purpuree gigli stillanti preziosa mirra. Le sue mani tornite come lavoro d'orafo, terminate in rosei giacinti. Il suo tronco è avorio venato di zaffiri, le sue gambe perfette colonne di candido marmo su basi d'oro. La sua maestà è come quella del Libano, imponente egli è più dell'alto cedro. La sua lingua è intrisa di dolcezza ed egli tutto è delizia e ridono e urlano anche. Il lebbroso, hai dunque fornicato con un idolo se Dio ti ha così colpito, hai mormorato contro i santi di Israele come Maria di Mosè, o sei sta se sei stato così punito, oh il perfetto, sei il figlio di Dio, ma no, l'aborto di Satana sei. Almeno egli, mammona, è potente e forte. Tu sei uno straccio impotente e schifoso. I ladroni sono legati sulle croci e vengono portati al loro posto, uno a destra, uno a sinistra, ma così. Rispetto al posto destinato a Gesù, urlano. Imprecano, maledicono, e specie quando le croci vengono portate presso il buco e li sconquassano, facendo segare i polsi dalle funi, le loro bestemmie a Dio, alla legge, ai romani, ai giudei, sono infernali. È la volta di Gesù. Egli si stende mite sul legno. I due ladroni erano tanto ribelli che non bastando a farlo i 4 boia, erano dovuti intervenire dei soldati a tenerli, perché a calci non respingessero gli aguzzini che li legavano per i polsi. Ma per Gesù non c'è bisogno di aiuto. Si corica e mette il capo dove gli dicono di metterlo. Apre le braccia come gli dicono di farlo, stende le gambe, come gli ordinano. Si è solo preoccupato di accomodarsi per bene il suo velo. Ora il suo lungo corpo, snello e bianco, spicca sul legno oscuro e sul suolo giallo. 2 carnefici gli si siedono sul petto per tenerlo fermo, e io penso che oppressione e che dolore deve avere provato sotto quel peso. Un terzo gli prende il braccio destro, tenendolo con una mano sulla prima porzione dell'avambraccio e l'altra al termine delle dita. Il quarto, che ha già in mano il lungo chiodo acuminato sulla punta quadrangolare del fusto, terminato in una piastra rotonda e piatta, larga come un soldone dei tempi passati, guarda se il buco già fatto nel legno corrisponde alla giuntura radio-ulnare del polso. Va bene. Il boia appoggia la punta del chiodo al polso, alza il martello e dà il primo colpo. Gesù, che aveva gli occhi chiusi, all'acuto dolore ha un grido e una contrazione e spalanca gli occhi nuotanti fra le lacrime. Deve essere un dolore atroce quello che prova. Il chiodo penetra, spezzando muscoli, vene, nervi, frantumando ossa. Maria risponde al grido della sua creatura torturata con un gemito che ha quasi del lamento di un agnello sgozzato e si curva come spezzata, tenendosi la testa fra le mani. Gesù, per non torturarla, non grida più, ma i colpi ci sono, metodici, aspri, di ferro contro ferro, e si pensa che sotto è un membro vivo quello che gli riceve. La mano destra è inchiodata. Si passa alla sinistra. Il foro non corrisponde al carpo. Allora prendono una fune, legano il polso sinistro e tirano fino a slogare la giuntura e a strappare tendini e muscoli, oltre che lacerare la pelle già segata dalle funi della cattura. Anche l'altra mano deve soffrire perché è stirata per riflesso e intorno al suo chiodo si allarga il buco. Ora si arriva appena all'inizio del metacarpo presso il polso. Si rassegnano e inchiodano dove possono, ossia fra il pollice e le altre dita, proprio al centro del metacarpo. Qui il chiodo entra più facilmente, ma con maggiore spasimo, perché deve recidere nervi importanti, tanto che le dita restano inerti, mentre le altre della destra hanno contrazioni e tremiti che denunciano la loro vitalità. Ma Gesù non grida più, ha solo un lamento roco dietro le labbra fortemente chiuse e lacrime di spasimo cadono per terra dopo essere cadute sul legno. Ora è la volta dei piedi. A un 2 metri e più dal termine della croce è un piccolo cuneo appena sufficiente ad un piede. Su questo vengono portati i piedi per vedere se va bene la misura. E dato che è un poco in basso e i piedi arrivano male, stiracchiano per i malleoli il povero martire. Il legno scabro della croce sfrega così sulle ferite, smuove la corona che si sposta strappando nuovi capelli e minaccia di cadere, e un boia gliela ricalca sul capo con una manata. Ora quelli che erano seduti sul petto di Gesù si alzano per spostarsi sui ginocchi, dato che Gesù ha un movimento involontario di ritirare le gambe, vedendo brillare al sole il lunghissimo chiodo, lungo il doppio e largo il doppio di quello usato per le mani, e pesano sui ginocchi scorticati e premono sui poveri stinchi contusi, mentre gli altri due compiono l'operazione molto più difficile dell'inchiodatura di un piede sull'altro, cercando di combinare le due giunture dei tarsi insieme. Per quanto guardino e tengano fermi i piedi al malleolo e alle dita contro il cuneo, il piede sottoposto si sposta per la vibrazione del chiodo e lo devono schiodare quasi, perché dopo essere entrato nelle parti molli, il chiodo, già spuntato per avere perforato il piede destro, deve essere portato un poco più in centro. E picchiano, picchiano, picchiano. Non si sente che l'atroce rumore del martello sulla testa del chiodo, perché tutto il calvario non è che occhi e orecchie tese per raccogliere atto e rumore e gioirne. Sul suono aspro del ferro è un lamento in sordina di colomba, il gemere roco di Maria che sempre più si curva ad ogni colpo, come se il martello piagasse lei, la madre martire. Ed ha ragione di parere prossima ad essere spezzata da quella tortura. La crocifissione è tremenda. Pari alla flagellazione in spasimo, più atroce a vedersi perché si vede scomparire il chiodo fra le carni vive. Ma in compenso è più breve, mentre la flagellazione spossa per la sua durata. Per me, l'agonia dell'orto, la flagellazione e la crocifissione sono i momenti più atroci. Mi svelano tutta la tortura del Cristo. La morte mi solleva, perché dico, è finito. Ma queste non sono fine, sono principio a nuove sofferenze. Ora, la croce è strascinata presso il buco e rimbalza, scuotendo il povero crocifisso sul suolo ineguale. Viene issata la croce, che sfugge per due volte a coloro che la alzano e ricade una volta di schianto, un'altra sul braccio destro della stessa, dando un aspro tormento a Gesù, perché la scossa subita smuove gli arti feriti. Ma quando poi la croce viene lasciata cadere nel suo buco, e prima di essere assicurata con pietre e terriccio, ondeggia in tutti i sensi, imprimendo continui spostamenti al povero corpo sospeso a tre chiodi, la sofferenza deve essere atroce. Tutto il peso del corpo si sposta in avanti e in basso, e i buchi si allargano, specie quello della mano sinistra, e si allarga il foro nei piedi, mentre il sangue spiccia più forte. E se quello dei piedi goccia lungo le dita per terra e lungo il legno della croce, quello delle mani segue gli avambracci, perché sono più alti al polso che all'ascella, per forza della posizione, e riga anche le coste, scendendo dall'ascella verso la cintura. La corona, quando la croce ondeggia, prima di essere fissata, si sposta, perché il capo ribatte all'indietro, conficcando nella nuca il grosso nodo di spini che termina la pungente corona, e poi torna ad adagiarsi sulla fronte e graffia. graffia senza pietà. Finalmente la croce è assicurata e non c'è che il tormento dell'essere appeso. Issano anche i ladroni, i quali una volta messi verticalmente urlano come fossero scotennati vivi per la tortura delle funi che segano i polsi e fanno divenire nere le mani con le vene gonfie come corde. Gesù tace. La folla non tace più, invece, ma riprende il suo vocio infernale. Ora la cima del Golgota ha il suo trofeo e la sua guardia d'onore. Al limite più alto la croce di Gesù, al lato B e C le altre due. Mezza centuria di soldati con le armi al piede, tutti intorno alla vetta. Dentro a questo cerchio di armati, i 10 appiedati che giocano a dadi le vesti dei condannati. Ritto in piedi, tra la croce di Gesù e quella di destra, Longino, e pare monti la guardia d'onore al re martire. L'altra mezza centuria, in riposo, è agli ordini dell'aiutante di Longino sul sentiero di sinistra e sulla piazzuola più bassa, in attesa di essere adoperata se ce ne sarà bisogno. Nei soldati c'è l'indifferenza quasi totale. Solo qualcuno alza ogni tanto il volto ai crocifissi. Longino, invece, osserva tutto con curiosità e interesse, confronta e mentalmente giudica. Confronta i crocifissi, e specie il Cristo, e gli spettatori. Il suo occhio penetrante non perde un particolare, e per vedere meglio fa solecchio con la mano, perché il sole gli deve dare noia. È infatti un sole strano, di un giallo rosso d'incendio, e poi pare che l'incendio si spenga di colpo per un nuvolone di pece che sorge da dietro le catene giudee e che corre veloce per il cielo, scomparendo dietro ad altri monti. E quando il sole ritorna fuori, è così vivo che l'occhio non lo sopporta che male. Nel guardare, vede Maria, proprio sotto il balzo, che tiene alzato verso il figlio il suo volto straziato. Chiama uno dei soldati che giocano a dadi e gli dice: «Se la madre vuole salire col figlio che l'accompagna, venga, scortala e aiutala». E Maria, con Giovanni, creduto figlio, sale per la scaletta incisa nella roccia tufacea, credo, e penetra oltre il cordone dei soldati, andando ai piedi della croce, ma un poco scosta per essere vista e per vedere il suo Gesù. La folla le propina subito i più obbrobriosi insulti, accomunandola nelle bestemmie al figlio. Ma ella, con le labbra tremanti e sbiancate, cerca solo di dargli conforto con un sorriso straziato su cui si asciugano le lacrime che nessuna forza di volontà riesce a trattenere negli occhi. La gente, cominciando dai sacerdoti, scribi, farisei, sadducei, erodiani e simili, si procura lo spasso di fare come un carosello, salendo dalla strada erta, passando lungo il rialzo finale e scendendo per l'altra via o viceversa. e mentre passano ai piedi della vetta sulla seconda piazzuola, non mancano di offrire le loro parole blasfeme come omaggio al morente. Tutta la turpitudine, la crudeltà, l'odio e l'insania di cui sono capaci gli uomini con la lingua vengono ampiamente testificate da queste bocche d'inferno. I più accaniti sono i membri del tempio coi farisei per aiuto. «Ebbene, tu, salvatore dell'uman genere, perché non ti salvi? Ti ha abbandonato il tuo re Belzebù? Ti ha rinnegato?» urlano tre sacerdoti. E un branco di giudei. «Tu, che non più tardi di or son 5 giorni, con l'aiuto del demonio, facevi dire al padre che ti avrebbe glorificato, come mai non gli ricordi di mantenere la sua promessa?» E tre farisei. «Bestemmiatore! Ha salvato gli altri, diceva, con l'aiuto di Dio, e non riesce a salvare se stesso. Vuoi che ti si creda? E allora fai il miracolo. Non puoi più, eh? Ora hai le mani inchiodate e sei nudo». E dei Sadducei ed Erodiani ai soldati. «Attenti alla malia, voi che vi siete presi le sue vesti, ha dentro il segno infernale!» Una folla in coro. «Scendi dalla croce e ti crederemo, tu che distruggi il tempio! Folle! Guardalo là, il glorioso e santo tempio di Israele, è intoccabile, o profanatore! E tu muori!» Altri sacerdoti. «Blasfemo, figlio di Dio, tu! E scendi di lì, allora! Fulminaci, se sei Dio! Non ti temiamo e sputiamo verso te!» Altri che passano e scrollano il capo. Non sa che piangere. «Salvati, se è vero che sei l'eletto!» I soldati. «E salvati dunque! Incenerisci questa suburra della suburra! Sì, suburra dell'impero siete, giudei canaglie! Fallo! Roma ti metterà in Campidoglio e ti adorerà come un nume!» I sacerdoti coi loro compari. «Erano più dolci le braccia delle femmine di quelle della croce, non è vero? Ma guarda, sono già lì pronte a riceverti le tue...» E dicono un termine infame. «C'hai tutta Gerusalemme a farti da pronova!» E fischiano come carrettieri. Altri, lanciando dei sassi, «Muta questi in pane, tu, moltiplicatore dei pani!» Altri, scimmiottando gli osanna della Domenica delle Palme, lanciano dei rami e gridano: «Maledetto colui che viene in nome del demonio, maledetto il suo regno, gloria Sionne che lo recide di fra i vivi!» Un fariseo si piazza di fronte alla croce e mostra il pugno facendo le corna e dice: «Ti affido al Dio del Sinai, tu dicesti? Ora il Dio del Sinai ti prepara il fuoco eterno. Perché non chiami Giona a renderti il buon servizio?» Un altro: «Non rovinare la croce con i colpi della tua testa. Deve servire per i tuoi seguaci. Un'intera legione ne morirà sul tuo legno, te lo giuro su Giove. E per primo ci metterò Lazzaro. Vedremo se tu lo levi di morte ora.» «Sì, sì, andiamo da Lazzaro, inchiodiamolo dall'altro lato della croce.» E pappagallescamente fanno la parlata lenta di Gesù dicendo: Lazzaro, amico mio, vieni fuori, slegatelo e lasciatelo andare. No, diceva Marta e Maria alle sue femmine, io sono la resurrezione e la vita. La resurrezione non sa mandare indietro la morte e la vita muore. Eccolo là, Maria con Marta. Chiediamo dov'è Lazzaro e andiamolo a cercare. Si fanno avanti verso le donne, chiedendo arrogantemente, dov'è Lazzaro? Al palazzo? E Maria Maddalena, mentre le altre, terrorizzate, fuggono dietro i pastori, si fa avanti, ritrovando nel suo dolore l'antica baldanza dei tempi di peccato e dice, andate, troverete già in palazzo i soldati di Roma e 500 armati delle mie terre che vi castreranno come vecchi caproni destinati al pasto degli schiavi alle macine. Sfrontata! Così parli ai sacerdoti! Sacrileghi, turpi, maledetti, volgetevi! Alle spalle avete, io le vedo, le lingue delle fiamme infernali! I vili si volgono, veramente terrorizzati, tanto è sicura l'affermazione di Maria. Ma se non hanno le fiamme alle spalle, hanno alle reni le ben puntute lance romane, perché Longino ha dato un ordine e la mezza centuria, che era in riposo, è entrata in azione e punge alle natiche i primi che trova. Questi fuggono urlando e la mezza centuria resta a chiudere gli imbocchi delle due strade e a fare baluardo alla piazzuola. I giudei imprecano, ma Roma è la più forte. La Maddalena riabbassa il suo velo, se lo era alzato per parlare agli insultatori, e torna al suo posto. Le altre si uniscono a lei. Ma il ladrone di sinistra continua gli insulti dalla sua croce. Pare si sia fatto il condensatore di tutte le bestemmie altrui e le snocciola tutte, terminando «Salvati e salvaci, se vuoi che ti si creda, il Cristo tu! Un folle sei! Il mondo è dei furbi e Dio non c'è, io ci sono, questo è vero e per me tutto è lecito. Dio? Pola, messa per tenerci quieti, viva il nostro io, lui solo è re e Dio!» L'altro ladrone, che è a destra, ed ha quasi ai piedi Maria, e la guarda, quasi più che non guardi Cristo, e da qualche momento piange, mormorando, «La madre!» E dice, «Taci! Non temi Dio, neppure ora che soffri questa pena! Perché insulti chi è buono? È in un supplizio ancor più grande del nostro e non ha fatto nulla di male.» Ma il ladrone continua le sue imprecazioni. Gesù tace, anelante per lo sforzo della posizione, per la febbre, per lo stato cardiaco e respiratorio conseguenza della flagellazione subita in forma tanto violenta e anche dell'angoscia profonda che gli aveva fatto sudare sangue, cerca trovare un sollievo alleggerendo il peso che grava sui piedi, sospendendosi alle mani e facendo forza con le braccia. Forse lo fa anche per vincere un poco il crampo che già tormenta i piedi e che si tradisce con il tremito muscolare. Ma lo stesso tremore è nelle fibre delle braccia, che sono sforzate in quella posizione e devono essere gelate nella loro estremità perché poste più in alto e abbandonate dal sangue che a fatica giunge ai polsi e poi ne geme dai buchi dei chiodi, lasciando senza circolazione le dita. Specie quelle della sinistra sono già cadaveriche e stanno senza moto, ripiegate verso il palmo. Anche le dita dei piedi esprimono il loro tormento, specie gli alluci, forse perché meno è leso il loro nervo, si alzano, si abbassano, si divaricano. Il tronco poi svela tutta la sua pena col suo movimento, che è veloce, ma non profondo, ed affatica senza dare sollievo. Le coste, molto ampie e alte di loro, perché la struttura di questo corpo è perfetta, sono ora dilatate oltre misura per la posizione assunta dal corpo e per l'edema polmonare che certo si è formato nell'interno. Eppure non servono ad alleggerire lo sforzo respiratorio, tanto che tutto l'addome aiuta col suo muoversi il diaframma che sempre più si va paralizzando. E la congestione e l'asfissia aumentano di minuto in minuto, come lo indicano il colorito cianotico che sottolinea le labbra di un rosso acceso dalla febbre e le stilature di un rosso violaceo che spennellano il collo lungo le giugulari turgide e si allargano fino alle guance, verso le orecchie e le tempie, mentre il naso è affilato e esangue e gli occhi affondano in un cerchio che è livido dove è privo del sangue colato dalla corona. Sotto l'arco costale sinistro si vede l'urto propagato dalla punta cardiaca, irregolare ma violento, e ogni tanto, per una convulsione interna, il diaframma ha un fremito profondo che si rivela da una distensione totale della pelle, per quanto può stendersi su quel povero corpo ferito e morente. Il volto ha già l'aspetto che vediamo nelle fotografie della sindone, col naso deviato e gonfio da una parte. E anche il tenere l'occhio destro quasi chiuso per il gonfiore che è da questo lato aumenta la somiglianza. La bocca, invece, è aperta, con la sua ferita sul labbro superiore ormai ridotta ad una crosta. La sete, data dalla perdita di sangue, dalla febbre e dal sole, deve essere intensa, tanto che egli, commossa macchinale, beve le stille del suo sudore e del suo pianto, e anche quelle del sangue che scende dalla fronte fin sui baffi e si bagna con queste la lingua. La corona di spine gli vieta di appoggiarsi al tronco della croce per aiutare la sospensione sulle braccia e alleggerire i piedi. Le reni e tutta la spina si arcua verso l'esterno, stando staccato dal tronco della croce dal bacino in su per forza d'inerzia che fa pendere in avanti un corpo sospeso come era il suo. I giudei, respinti oltre la piazzuola, non cessano di insultare e il ladrone impenitente fa eco. L'altro, E ora guarda con sempre maggiore pietà la madre e piange. Lo rimbecca aspramente quando sente che nell'insulto è compresa anche lei. Taci! Ricordati che sei nato da una donna e pensa che le nostre hanno pianto per causa dei figli e furono lacrime di vergogna, perché noi siamo delinquenti. Le nostre madri sono morte. Io vorrei poterle chiedere perdono, ma lo potrò? Era una santa. L'ho uccisa col dolore che le davo. Io sono un peccatore. Chi mi perdona? Madre, in nome del tuo figlio morente, prega per me. La madre alza per un momento il suo viso straziato e lo guarda, questo sciagurato che attraverso il ricordo di sua madre e alla contemplazione della madre va verso il pentimento e pare lo carezzi col suo sguardo di colomba. Disma piange più forte, cosa che scatena ancora di più gli scherni della folla e del compagno. La prima urla: «Bravo, pigliati questa per madre, così ha due figli delinquenti!» E l'altro rincara: «Ti ama perché sei una copia minore del suo beneamato!» Gesù parla per la prima volta. «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno!» Questa preghiera vince ogni timore in Disma. Osa guardare il Cristo e dice: «Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Io è giusto che qui soffra, ma dammi misericordia e pace oltre la vita. Una volta ti ho sentito parlare e, folle, ho respinto la tua parola. Ora me ne pento, e dei miei peccati me ne pento davanti a te, Figlio dell'Altissimo. Io credo che tu venga da Dio. Io credo nel tuo potere, io credo nella tua misericordia. Cristo, perdonami in nome di tua madre e del tuo Padre Santissimo.» Gesù si volge e lo guarda con profonda pietà ed ha un sorriso ancora bellissimo sulla povera bocca torturata. Dice: «Io te lo dico, oggi tu sarai meco in paradiso.» Il ladrone pentito si mette calmo e, non sapendo più le preghiere imparate da bambino, ripete come una giaculatoria: «Gesù Nazareno, re dei Giudei, pietà di me! Gesù Nazareno, re dei Giudei, io spero in te! Gesù Nazareno, re dei Giudei, io credo nella tua divinità!» L'altro continua nelle sue bestemmie. Il cielo si fa sempre più fosco. Ora difficilmente le nubi si aprono per far passare il sole, ma anzi si accavallano a più e più strati plumbei, bianchi, verdognoli, si sormontano, si dipanano secondo i giochi di un vento freddo che a intervalli scorre il cielo e poi scende sulla terra e poi tace di nuovo, ed è quasi più sinistra l'aria quando tace, afosa e morta, di quando fischia tagliente e veloce. La luce, prima viva fin oltre misura, si va facendo verdastra, e i volti prendono bizzarri aspetti. I soldati, sotto i loro elmi e nelle loro corazze, prima lucenti ed ora divenute come appannate nella luce verdastra e sotto il cielo di cenere, mostrano i duri profili come scalpellati. I giudei, per la maggioranza bruni di pelle e capelli e barba, paiono degli annegati, tanto il loro volto si fa terreo. Le donne sembrano statue di neve azzurrastra per il pallore esangue che la luce accentua. Gesù sembra illividire sinistramente, come per inizio di decomposizione, quasi fosse già morto. La testa gli comincia a pendere sul petto. Le forze mancano rapidamente, trema nonostante la febbre che lo arde, e nella sua debolezza mormora il nome che prima ha solo detto nel fondo del cuore. Mamma, mamma. Lo mormora piano, come in un sospiro, quasi fosse già in un lieve delirio che gli impedisca di trattenere quanto la volontà vorrebbe trattenere. E Maria, ogni volta, ha un atto infrenabile di tendere le braccia come per soccorrerlo. E la gente crudele ride di questi spasimi di chi muore e di chi spasima. Salgono da capo sino dietro i pastori, che però sono sulla piazzetta bassa, i sacerdoti e gli scribi. E poiché i soldati vorrebbero respingerli, reagiscono dicendo: «Ci stanno questi Galilei? Ci stiamo anche noi, che dobbiamo verificare che giustizia sia fatta fino in fondo, e da lontano, in questa luce strana, non possiamo vedere». Infatti molti cominciano a impressionarsi della luce che sta fasciando il mondo, e qualcuno ha paura. Anche i soldati accennano al cielo e ad una specie di cono che pare di lavagna, tanto è cupo, e che si leva come un pino da dietro una vetta. Sembra una tromba marina. Si alza, e pare che generi nubi sempre più nere, quasi fosse un vulcano eruttante fumo e lava. È in questa luce crepuscolare e paurosa che Gesù dà a Maria Giovanni e a Giovanni Maria. Curva il capo, poiché la madre si è fatta più sotto alla croce per vederlo meglio, e dice: «Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre». Maria ha il volto ancor più sconvolto dopo questa parola che è il testamento del suo Gesù, che non ha nulla da dare alla madre se non un uomo. Egli, che per amore dell'uomo, la priva dell'uomo Dio nato da lei. Ma cerca la povera madre di non piangere che mutamente, perché non può non piangere. Le stille del pianto gemono nonostante ogni sforzo per trattenerle, anche se la bocca ha il suo straziato sorriso fissato sulle labbra per lui, per confortare lui. Le sofferenze crescono sempre più e la luce sempre più decresce. È in questa luce di fondo marino che emergono da dietro dei giudei Nicodemo e Giuseppe e dicono: «Scansatevi!» «Non si può, che volete?» dicono i soldati. Passare, siamo amici del Cristo. Si voltano i capi dei sacerdoti. Chi osa professarsi amico del ribelle? Dicono i sacerdoti sdegnati. E Giuseppe, risoluto, io, nobile membro del Gran Consiglio, Giuseppe d'Arimatea, l'anziano, e con me è Nicodemo, capo dei giudei. Chi parteggia per il ribelle è ribelle. E chi parteggia per gli assassini è assassino, Eleazzaro di Anna. Ho vissuto da giusto, e ora vecchio sono e prossimo alla morte. Non voglio divenire ingiusto, mentre già il cielo su me discende e con esso il giudice eterno. E tu, Nicodemo, mi meraviglio. Io pure, e di una cosa sola, che Israele sia tanto corrotto da non sapere più riconoscere Dio. Mi fai ribrezzo. Scansati allora e lasciami passare. Non chiedo che quello. Per contaminarti più ancora? Se non mi sono contaminato a starvi presso, nulla più mi contamina. Soldato, a te la borsa e il segno di lascia passare. E passa al decurione più vicino una borsa e una tavoletta cerata. Il decurione osserva e dice ai soldati: lasciate passare i due. E Giuseppe con Nicodemo si avvicinano ai pastori. Non so neppure se Gesù li veda in quella caligine sempre più fitta e con l'occhio che già si vela dell'agonia. Ma essi lo vedono e piangono senza rispetto umano, nonostante ora su di loro si avventino gli improperi sacerdotali.